dedicato alla lingua e alla cultura italiana in Italia e nel mondo.
Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Sull'Onda dell'Italiano, sempre qui in diretta dagli studi di Radio Statale. Iniziamo subito con il presentarci di nuovo. Io sono Elena.
Io sono Valentina.
Io sono Giuditta.
Sono Valeria.
Ragazze, oggi però c'è un ospite, una sorpresa, infatti è con noi una nostra amica e collega, Maria Rigamonti. Ciao Maria.
Ciao a tutti.
Ciao Maria, benvenuta. Oggi di che cosa parleremo? Il protagonista della puntata di oggi sarà l'insegnante di italiano, ovviamente, per stranieri, sia L2, quindi insegnando italiano qui in Italia, sia LS come lingua straniera all'estero. Come fare a diventare insegnante di italiano? Cercheremo quindi di fare una breve rassegna nel tempo che abbiamo a disposizione, quindi tratteremo e vaglieremo tutti i principali master di specializzazione, le certificazioni e poi anche i diversi sbocchi professionali che il campo offre. E lo faremo attraverso le interviste ad esperti, la professoressa Franca Bosch, la professoressa Milena Angius, ma anche attraverso le testimonianze di coloro che dopo un'attenta preparazione stanno spendendo le loro competenze in Italia e all'estero. Quindi niente, iniziamo col botto, quindi cedo la parola ovviamente a lei, la regina del quiz. Vai Valeria.
Addirittura.
Sì, la regina.
Allora, il quiz di puntata. Questa volta vogliamo sapere in quanti paesi l'italiano è lingua ufficiale. Le risposte possibili sono A, 6, in Italia, San Marino, Città del Vaticano, Svizzera, Croazia e tre comuni della Slovenia, oppure B, 8, Italia, San Marino, Città del Vaticano, Svizzera, Croazia, Malta, Corsica e tre comuni della Slovenia, oppure C, 12, Italia, San Marino, Città del Vaticano, Svizzera, Croazia, Malta, Corsica, Somalia, Etiopia, Eritrea, Nizza e tre comuni della Slovenia e non ho più viato.
Allora, diciamo che sono quattro paesi in croce, o avete dell'ottima memoria o dovete assolutamente andare o direttamente sul nostro sito www.sullondadellitaliano.wordpress.com oppure sulla nostra pagina Facebook Sull'Onda dell'Italiano Radio Statale per poter rispondere al nostro quiz. Non avete altra scelta, subito correte.
Allora, cominciamo ad addentrarci più a fondo nel tema della puntata. Noi nella prima puntata vi abbiamo parlato della diffusione della nostra lingua nel mondo, abbiamo fatto un po' una panoramica e per dare solo un dato riassuntivo possiamo ricordare che nella classifica delle seconde lingue più studiate al mondo la nostra lingua ha scalzato dal quarto posto il tedesco e noi l'abbiamo detto con un po' di orgoglio. L'interesse nei confronti della nostra lingua non viene solo dall'estero ma anche dall'interno. A dimostrazione di questo, il 20 e il 21 ottobre 2014 si sono tenuti a Firenze gli Stati Generali della Lingua Italiana, che sono stati frutto di un lavoro che è durato qualche mese, da maggio a luglio 2014, e a cui hanno lavorato quattro gruppi di lavoro che hanno avuto nei giorni del 20 e del 21 ottobre un momento di sintesi. Tutte le informazioni, tutti i materiali che sono usciti da questo gruppo di lavoro che si è occupato di promozione della lingua italiana in Italia e all'estero, del ruolo delle istituzioni e soprattutto delle università nei confronti della promozione della lingua, li trovate sul sito del Ministero degli Affari Esteri sotto la sezione materiali e naturalmente anche noi daremo il link poi sul nostro sito.
Scaricate.
In occasione degli Stati Generali della Lingua Italiana noi abbiamo intervistato la professoressa Franca Bosch, che è docente del Master Promo ITAS, che rappresenta gli Stati Generali e ci ha raccontato che cosa è emerso.
Che cosa sono gli Stati Generali della Lingua Italiana?
L'iniziativa degli Stati Generali della Lingua Italiana è stata promossa dal Ministero degli Esteri ed è la cooperazione internazionale in collaborazione con il MIUR e con il Ministero dei Beni Culturali e del Turismo ed è stata l'occasione per delineare le nuove strategie di diffusione dell'italiano all'estero sulla base delle attuali sfide. Si è tenuta a Firenze, è stata un'occasione molto interessante per approfondire le correnti strategiche per la diffusione dell'italiano all'estero e per fare il punto sulle nuove sfide da affrontare. Abbiamo quindi assistito non tanto ad un evento celebrativo, ma ad una manifestazione che si situa all'interno dell'azione strategica di promozione dell'intero sistema paese da parte della Farnesina. Prima degli Stati Generali, però, diversi soggetti coinvolti hanno riflettuto istituto sulla promozione della nostra lingua e cultura all'estero. Scuole, università, docenti, allievi, studiosi, ricercatori, ambasciate, consolati, lettorati, istituti italiani di cultura. Una grande vivacità che dimostra quanto il tema delle potenzialità della nostra lingua sia sentito nel nostro paese e anche presso le comunità di italiani e italofoni in tutto il mondo.
Quali sono stati i temi trattati?
Dunque, temi discussi nelle sessioni plenarie di Firenze comprendono le nuove sfide e i nuovi strumenti della comunicazione linguistica, le strategie di promozione linguistica per le diverse aree geografiche e per i paesi prioritari, il ruolo delle università con particolare attenzione alle cattedre di italianistica e il ruolo degli italofoni e delle comunità italiane all'estero. L'Università degli Studi di Milano è stata rappresentata dalla professoressa Silvia Morgana, che con il suo gruppo del Calcif ha presentato 4 progetti. Imparare l'italiano attraverso Facebook, progetto sperimentato nei corsi Erasmus, un corpus della lingua italiana del turismo, insegnare l'italiano con il glottodramma e le attività per la lingua e la cultura italiana del Calcif. Nel corso di queste 2 giornate sono emerse molte idee e proposte per esprimere le potenzialità della lingua italiana. Il sottosegretario degli affari esteri e della cooperazione, Mario Giro, ha detto che occorre fare in modo che la promozione della nostra lingua sia un tema di rilievo nel paese, nella politica e nel Parlamento.
Bene, allora questa era la professoressa Franca Bosch in occasione degli Stati Generali della Lingua Italiana. Allora, sull'argomento legislativo torneremo più avanti, adesso è il momento di sentire un po' di musica. Tra l'altro facciamo un appunto prima di mandare la prima canzone. Le canzoni che ascolteremo in questa puntata sono tutte di artisti stranieri che hanno scritto direttamente in italiano oppure reinterpretato brani italiani o tradotto i loro stessi brani in italiano. A proposito di quest'ultima categoria, ci sentiamo una canzone del 1957 di Polanka Diana.
Oh, questo era Polanka con Diana. Tra l'altro, bravissimo, secondo voi di che livello è? Ha studiato?
Avanzato.
Sì. C1 sicuramente.
Sì, sì, sì.
Guardiamo il quadro di riferimento per le lingue al momento.
Allora, per chi tra l'altro volesse investire nella propria formazione di insegnante di italiano L2, troverà forse utili alcune informazioni riguardanti i master proposti da alcune università italiane. Non possiamo non citare ovviamente il Master Promo Italis, che è quello che abbiamo frequentato noi, che appunto è organizzato dall'Università di Milano e è organizzato in parte in autoapprendimento e in parte con lezioni in presenza. E in maniera simile a questo master ce ne sono organizzati, appunto, scusate, in maniera simile a questo master ce ne sono altri, sempre di primo livello come il nostro, come per esempio il master di didattica di italiano L2 presso l'Università Cattolica di Milano, il master di didattica di italiano lingua non materna dell'Università degli Stranieri di Perugia, il master in didattica dell'italiano L2 o LS in prospettiva interculturale dell'Università di Macerata, il master in didattica dell'italiano L2 LS, interculturi e mediazione presso invece l'Università degli Studi D'Annunzio di Chieti, il master in didattica di italiano L2 dell'Università di Padova. Ci sono invece altri master che sono organizzati completamente in e-learning, come per esempio il Master in Didattica della Lingua Italiana, che si chiama proprio ITA, dell'Università di Roma Tor Vergata, in collaborazione con l'area formazione BICR, che è un'agenzia formativa accreditata dal Ministero della Pubblica Istruzione. E, tra l'altro, esiste anche un Master di secondo livello organizzato dall'Università degli Studi di Napoli, proprio in Didattica dell'Italiano L2.
Ecco, aggiungiamo però che esistono anche certificazioni per chi volesse insegnare italiano a stranieri, il DITALS di primo o secondo livello, che si può sostenere in diverse sedi in Italia e all'estero. Se invece siete stranieri e volete insegnare in una scuola italiana, esiste una certificazione, il CILS, certificazione di italiano come lingua straniera, che è ufficialmente riconosciuta dal MIUR, Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, e si tratta di un esame specifico per l'accertamento della conoscenza della lingua italiana rivolto a laureati e diplomati stranieri abilitati all'insegnamento nel proprio paese che intendano iscriversi nelle graduatorie per l'insegnamento nella scuola italiana.
Ecco, ma perché qualcuno vorrebbe insegnare italiano agli stranieri? Noi questa domanda l'abbiamo fatta ad alcuni nostri compagni di master e ringraziamo i nostri compagni di master, ci scusiamo con voi perché l'audio non è sempre omogeneo e regolare, però speriamo che vi piaccia.
Ho deciso di diventare insegnante di italiano perché mi sono accorto che all'estero la lingua e la cultura del nostro paese sono enormemente apprezzati, così come lo stile di vita, molto più di quanto noi dall'Italia possiamo pensare.
Sono Maria, sono russa, abito a Milano da 3 anni. Secondo me la lingua italiana ha un grande potenziale nel mondo e mi piacerebbe condividere le mie conoscenze e la mia passione per la lingua italiana con altre persone.
Perché si può parlare dell'arte e della cultura italiana non solo utilizzando la nostra lingua, ma anche insegnandola, soprattutto vivendo in un contesto multiculturale e multietnico.
Cosa mi ha spinto allo studio dell'insegnamento di italiano nelle due? L'esperienza che ho fatto a scuola, l'insegnamento di italiano, mi sono resa conto con tanti ragazzi stranieri che c'erano in classe quanto fosse importante avere insomma degli accorgimenti per capire come approcciare l'insegnamento dell'italiano agli stranieri. Comunque mi piace tantissimo l'italiano, per cui mi piace molto l'idea di diffondere una lingua che amo, mi piace viaggiare, di conseguenza è un'opportunità di lavoro meravigliosa.
Essendo io già insegnante, mi sono chiesta perché non provare anche questa via, appunto, dell'italiano insegnato agli stranieri. Vorrei con questo titolo poter andare a lavorare all'estero, in particolar modo sto puntando a Londra.
Perché vorrei un giorno esportare nel mondo la lingua e la cultura italiana in tutte le loro sfaccettature.
Perché è un arricchimento reciproco. Non sono solo gli studenti ad apprendere una nuova lingua, ma sono anch'io docente ad allargare il mio bagaglio culturale, grazie alla varietà delle lingue, dei paesi e delle culture degli apprendenti che di volta in volta ci si ritrova in classe.
Perché in un'Italia sempre più multiculturale, insegnare la lingua e la cultura italiana che ha scelto il nostro paese per vivere o per studiare significa fornire gli strumenti necessari per comprendere e per farsi comprendere in un paese straniero e avere la possibilità di far apprezzare l'Italia e di diffondere l'italianità.
Sono sempre stata appassionata di lingua, del suo funzionamento, di tutto ciò che riguardava la linguistica, ma quello che mi ha motivato di più è che lavoravo già nel mondo dell'immigrazione, diciamo, e ho capito che nei confronti degli immigrati volevo occupare questa posizione di insegnante d'italiano per essere un po' quella persona che li accompagnava, che gli dava gli strumenti per poter comunicare, ma proprio per poter vivere, per saper vivere in Italia. Si tratta di un lavoro con una portata, un'importanza particolare che può avere delle ricadute importanti su, diciamo, chi ne fruisce. E poi è un lavoro che è sempre nuovo, perché dinanzi a un nuovo studente, a una nuova classe, devi continuamente reinventarti. E infatti, vabbè, a parte che cambiano le persone, cambiano le problematiche, devi sempre escogitare delle soluzioni, delle strategie nuove, quindi è una continua sfida, una continua scoperta. E se vogliamo è molto formativo in primis proprio per noi insegnanti.
Molto formativo, un lavoro impegnativo, di responsabilità, quindi se voi all'ascolto siete dei docenti di italiano L2 OLS o vorreste diventarlo, scriveteci sia sulla nostra pagina Facebook, eventualmente anche sulla nostra posta elettronica, lo ricordiamo, sull'onda dell'italiano @gmail.com. Quindi Cattaneo, smorziamo un po' la tensione, diciamo.
Smorziamo la tensione,
è
esatto.
Il tuo momento, vai.
E visto che vi collegate per rispondere a questa domanda, rispondete anche al quiz. Dicevamo, in quanti paesi l'italiano è la lingua ufficiale? A. 6. Italia, San Marino, Città del Vaticano, Svizzera, Croazia e 3 comuni della Slovenia. 8. Italia, San Marino, Città del Vaticano, Svizzera, Croazia, Malta, Corsica e 3 comuni della Slovenia. Oppure 12. Prendo fiato.
Vai.
Italia, San Marino, Città del Vaticano, Svizzera, Croazia, Malta, Corsica, Somalia, Etiopia, Eritrea, Nizza e 3 comuni della Slovenia.
Sono i 3 comuni della Slovenia che non riesco a capire molto bene.
Chi lo sa?
Allora, intanto che voi pensate alla risposta per il quiz, diciamo che a questo punto secondo me è arrivato il momento di parlare un po' dei vari sbocchi professionali che un insegnante di italiano L2 può avere.
Parliamo di soldi, insomma.
Ecco, andiamo sul concreto. Allora, andiamo per punti perché le cose da dire sono tante. Quindi, chi vuole insegnare italiano agli stranieri ha l'opportunità di lavorare presso enti locali, aziende, associazioni e scuole private e comitati locali della Dante Alighieri in Italia e all'estero. Apriamo una piccola parentesi spiegando brevemente che cos'è la società Dante Alighieri. È una società di letterati fondata nel 1889, pensate, da Carducci, che ha lo scopo di tutelare e diffondere la lingua e la cultura italiana nel mondo. In Italia sono presenti 87 comitati che organizzano oltre 130 corsi di lingua e cultura italiana frequentati da più di 6.000 studenti stranieri. I comitati all'estero sono più numerosi, sono 423 e diffusi in 60 stati. Tra l'altro, questo è interessante, sono dotati di 300 biblioteche. Poi, un'altra opportunità di lavoro è quella di diventare invece insegnanti presso i CPA, cioè Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti, che organizzano dei corsi dove gli studenti stranieri sono adulti, quindi possono conseguire il diploma di licenza media oppure le certificazioni linguistiche, sostenere i test per la carta di soggiorno. Tra l'altro, una curiosità, solitamente i docenti impegnati nei CPA, scusate, si occupano anche di insegnamento di italiano nelle carceri.
Lavoro impegnativo, ma penso stimolante.
Certo.
Sicuramente. Tra l'altro ci sono anche ulteriori opportunità lavorative, per esempio quella di diventare docenti o facilitatori linguistici nella scuola dell'obbligo o presso anche enti privati, di questo nello specifico parleremo più avanti. Per concludere però un'altra opportunità, dicevamo, è quella di diventare collaboratori ed esperti linguistici presso centri linguistici d'Ateneo, insegnanti di italiano all'estero, assistenti e lettori presso scuole e istituti italiani di cultura che sono coordinati dal Ministero degli Affari Esteri. Ed è possibile, aggiungiamo come ultima cosa, lavorare in rappresentanze diplomatiche, ambasciate e uffici consolari.
Insomma, diamo anche una importante comunicazione, perché gli studenti all'ascolto che fossero interessati a fare un'esperienza di insegnamento dell'italiano all'estero possono usufruire di una possibilità grande, quella del bando emesso per assistenti di lingua italiana presso università europee. Il bando è aperto solo a studenti di cittadinanza e madrelingua italiana, a studenti universitari o neolaureati. Il bando scade, ricordiamolo a tutti, il 27 gennaio. Quindi, se volete maggiori informazioni, fatelo immediatamente, fatelo cliccando sul sito del MIUR, dopo però aver risposto ovviamente al nostro quiz. Questi sono,
mi raccomando,
gli ordini d'accesso. E niente, adesso direi musica.
Musica, allora ci sentiamo un artista che chi di voi ha già sentito nominare probabilmente non si immaginerà come cantante italiano, Mike Patton, che è ex Faith No More. Chi si immagina Mike Patton e Faith No More se lo immagina urlante, però ha fatto moltissime cose, ha fatto reggae, ha fatto un po' di tutto. Devo dire che questa è la cosa forse più strana che ha fatto. Nel 2010 ha reinterpretato una serie di canzoni italiane, classiche, pop, del pop italiano degli anni 50 e 60. L'album si chiama Mondo Cane, è stato aiutato anche da Roy Paci. E noi ci ascoltiamo 20 km al giorno. Devo dire che la versione di Mike Patton mi piace molto di più dell'originale di Nicola Arigliano. La canzone è del 64, Mike Patton, 20 km al giorno. Questo era Mike Patton, 20 km al giorno. Se vi è piaciuta, fatecelo sapere sulla nostra pagina Facebook.
Allora, è arrivato il momento dell'ospite. L'abbiamo presentata all'inizio della puntata, non ha ancora parlato, adesso
eccomi,
deve parlare. Allora, è qui con noi Maria Rigamonti, che è una docente di italiano ed è un esempio di un insegnante che ha deciso di mettersi in gioco perché appunto sta seguendo un progetto che ha vinto tramite un bando Cariplo, a cui sto collaborando anch'io, tra l'altro sono molto felice di questo.
Grazie.
Il progetto si chiama Ti accompagno a scuola e adesso lei ce ne parlerà un po'. Allora Maria, intanto partiamo subito con qualcosa, per sapere qualcosa di più. Come nasce il progetto? Quali sono gli obiettivi? Quanti e quali enti sono coinvolti? Raccontaci
okay,
un po'.
Ok, vi racconto un po' di cose. Il progetto Ti accompagno a scuola nasce grazie ad un finanziamento appunto di Fondazione Cariplo, che è stato erogato attraverso il bando volontariato del 2014. Ed è un progetto che vede la collaborazione di quattro associazioni, Namaste di Bulciago, che ne è capofila, Anolf di Lecco, Bondeco Progetti di Oggiono e La Foglia. Due istituti comprensivi, quello di Valmadrera con le due scuole dell'infanzia e l'Istituto Comprensivo di Olginate Garlate e Valgreghentino con il Comune di Valgreghentino. Attualmente inoltre stanno collaborando fuori dalla rete, perché hanno ritenuto il progetto interessante, anche la Biblioteca di Valmadrera, il Comune di Valmadrera, il Comune di Civate con la relativa biblioteca, il Comune di Malgrate e il Comune di Bulciago. E poi è importante citare anche il sostegno del Solevol di Lecco, che ci supporta nelle attività. Ecco, mi chiedevi come sono arrivata a questo progetto. Beh, è stato indispensabile analizzare il contesto in cui vivo e i suoi bisogni, e questa cosa mi è stata possibile grazie alla preparazione fornitami dal Master Promo Itals, che mi ha consentito non solo di diventare un bravo insegnante di italiano, spero, ma anche di capire quali siano le necessità legate ai bisogni degli stranieri, sia a livello linguistico che culturale, e di proporre interventi adeguati. Rispetto agli obiettivi, sono tanti. L'obiettivo primario è quello di garantire una corretta integrazione linguistico-culturale dei bambini e delle loro famiglie in Italia. E inoltre mira a mettere i bambini in condizione di raggiungere la scuola primaria con un bagaglio linguistico e culturale pari a quello dei parlanti nativi.
Bene Maria, tu parlavi di bambini, quindi ci viene questa domanda immediatamente. Cioè, quali attività proponete, soprattutto quante mamme e quanti bambini sono coinvolti nel progetto?
Allora, sono coinvolti tantissimi bambini, sono più di 35 bambini con altrettante mamme, e rispetto alle attività sono tantissime anche quelle. Si parla di lezioni di italiano per mamme e bambini attraverso le fiabe negli asili, lezioni di italiano solo per le mamme e letture di fiabe da tutto il mondo presso le biblioteche, corsi di cucina multietnica, serate di approfondimento aperte alla popolazione, gite in montagna, eventi di promozione della cultura italiana e molte attività che coinvolgono non solo gli stranieri ma anche gli italiani.
Bene, e chi volesse avere informazioni su questo progetto come può fare? Dove può trovarle?
Allora, innanzitutto, se volete avere delle informazioni sempre aggiornate, potete collegarvi alla pagina Facebook che si chiama appunto Progetto Ti Accompagno a Scuola, che costantemente aggiorno personalmente. Oppure potete scrivere sulla mia mail maricio@gmail.com oppure alla mail dell'ente capofila info@nepalnamaste.com. Inoltre, se qualcuno fosse interessato ad avere ulteriori informazioni, può contattarci, e se volesse darci una mano a cofinanziare il progetto o a proporre idee, qualsiasi cosa, può contattarci, a noi fa sicuramente piacere.
Va bene, allora grazie Maria per averci dato
a voi
questo contributo. Noi naturalmente metteremo tutti i tuoi contatti, tutte le mail, il link che ci ha dato adesso anche sul nostro sito.
Ok, grazie.
Grazie a te. Adesso possiamo passare a un'altra canzone che va dagli Stati Uniti, o meglio, il cantante è partito dagli Stati Uniti ed è finito al Festival Bar, però il Festival Bar l'ha vinto nel 67. Questo è Rocky Roberts, Stasera mi butto. Oh, bentornati a Sull'onda dell'italiano, questo era Rocky Roberts con Stasera mi butto, 1967. Noi stiamo parlando di insegnanti di italiano L2-LS, quindi italiano come lingua seconda insegnato in Italia o come lingua straniera insegnato all'estero.
Poco fa la nostra ospite Maria Rigamonti ci ha parlato di bambine e di mamme, e quindi ci colleghiamo al suo discorso per parlare della immigrazione, ma dallo stesso tempo anche del numero di studenti stranieri che non hanno la cittadinanza italiana che sono nelle nostre scuole dell'obbligo. E per farlo sfogliamo dei dati fondamentali che ci sono stati forniti dal MIUR, quindi il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e l'Ufficio di Statistica del MIUR si è occupato di monitorare sia il fenomeno dell'immigrazione, ma soprattutto i riflessi che questo fenomeno ha nell'ambito scolastico. I dati che sono stati studiati nell'anno scolastico 2013-2014 ci mettono in evidenza tre fattori che dobbiamo tenere sicuramente presenti. Allora, innanzitutto c'è un'estrema varietà dei paesi d'origine degli studenti immigrati che sono presenti all'interno delle scuole italiane. Sono ben 20 paesi di media, quindi sono 20 lingue diverse, 20 culture, e quindi un buon docente di italiano L2-LS deve essere consapevole di questo. Secondo, sta continuamente crescendo il numero degli alunni presenti all'interno delle scuole italiane, ma con il freno a mano tirato. In che senso? Rispetto agli anni precedenti la velocità di aumento si è un po' rallentata.
Guerini Rocco!
Dimmi, cara.
Dobbiamo correggerti.
Ah, sì?
Chiedo scusa.
Oh mio
perché
Dio.
Io sono attentissima e sì? Mi è caduto l'occhio.
Vai.
Io qui leggo che sono circa 200 paesi differenti.
Ah sì?
Allora sì, non 20.
Ragazzi, scusate.
C'è uno zero in più.
Mi scuso con i 180 paesi che ho escluso da questa.
Ma sì, questo
solo.
È il bello della diretta, certo. Ragazzi.
Quindi, riallacciandomi al discorso, diciamo che cosa emerge dall'inchiesta oltre ai dati precedentemente messi in rilievo. Allora, questi dati devono essere presi in considerazione perché anche andando a fare un'analisi diciamo più approfondita si vede anche che le scelte di uno studente, soprattutto nelle scuole superiori, straniero è fortemente indirizzato verso un percorso di studi professionalizzante oppure all'interno degli istituti tecnici. Quindi bisogna anche saperlo in modo tale che le forze e il personale qualificato in grado di insegnare italiano come L2 LS venga dispiegato nel settore giusto. Quindi non sono dati da sottovalutare. Prendiamo in considerazione questi dati, gli istogrammi, i grafici a torta, se avete anche delle difficoltà a leggerli c'è tutto spiegato, tutte le didascalie. Quindi collegatevi sul sito, daremo il link, guardiamo i dati e capiamoci qualcosa. E niente, adesso ascoltiamo un consiglio dataci da una insegnante, la professoressa Milena Angius, docente anche del Master Promo ITAS e anche facilitatore linguistico, e sentiamo che cosa ci dice di questo ruolo delicato che ha il facilitatore.
Professoressa Angius, che ruolo svolge il facilitatore e dove opera?
Dunque, il facilitatore opera all'interno della scuola. La sua mansione è quella di facilitare l'apprendimento della lingua italiana ai ragazzi e ai bambini stranieri che frequentano la scuola italiana. Nel laboratorio di italiano di lingua seconda si facilita quindi l'apprendimento della lingua per la prima comunicazione, ma anche quello che viene definito l'italiano per lo studio, cioè quella lingua settoriale che consente di studiare le varie materie.
Per tutti i gradi di istruzione è prevista la figura del facilitatore?
Sì, diciamo dalla scuola primaria alla scuola superiore, anche se la scuola superiore è l'ordine di scuola che è stato investito per ultimo dal fenomeno migratorio. Inizialmente soprattutto la scuola primaria aveva visto la presenza di tanti bambini stranieri che avevano bisogno appunto di imparare l'italiano. Adesso però anche nella scuola superiore si registrano comunque numeri piuttosto elevati e quindi c'è bisogno della figura del facilitatore linguistico.
E quali competenze deve avere il facilitatore?
Allora, le competenze sono tante. Innanzitutto competenze di tipo blocco didattico, cioè sapere come si insegna una lingua straniera e in particolare sapere come si insegna una lingua seconda, cioè una lingua che viene appresa in situazioni di immersione linguistica, vivendo all'interno del paese in cui questa lingua viene parlata. Sono necessarie anche competenze di tipo interculturale perché si opera all'interno di classi multietniche, ovviamente delle competenze di tipo pedagogico e anche competenze di tipo metacognitivo, ossia conoscere i diversi stili di apprendimento, conoscere le strategie di apprendimento e quindi poter anche sviluppare negli allievi le cosiddette abilità di studio, ad esempio.
E sono necessarie anche competenze linguistiche rispetto alla lingua madre?
Allora, diciamo che quello non è strettamente necessario, nel senso che non è possibile conoscere tutte le lingue del mondo, siccome le classi sono molto variegate in quanto a provenienza geografica e linguistica. Comunque le lezioni all'interno del laboratorio, gli incontri all'interno del laboratorio sono sempre tenuti in italiano. Poi se il facilitatore conosce alcune lingue che può usare nei primi giorni della cosiddetta fase di inserimento, certo che queste lingue possono essere utili come veicolo per facilitare la comprensione, ma proprio esclusivamente all'inizio. Dopodiché si utilizza sempre la lingua italiana perché è quella, diciamo, la lingua target.
Come si diventa facilitatori?
Dunque, il discorso è un po' complesso in quanto è una figura professionale professionale purtroppo non ancora pienamente riconosciuta. Non esiste una classe di concorso all'interno della scuola italiana e quindi anche i percorsi formativi sono piuttosto variegati. Esistono dei corsi di perfezionamento, dei master sia di primo che di secondo livello in varie università italiane. Esiste poi la cosiddetta certificazione DITAS rilasciata dall'Università Pestalozzi di Siena e anche una certificazione proprio per i facilitatori rilasciata invece dall'Università Ca' Foscari di Venezia. Non esiste ancora un unico percorso proprio perché la professione è ancora un po' in fase pionieristica, nonostante il fenomeno migratorio ormai sia un fenomeno strutturale in Italia da un po' di anni, però purtroppo questa figura non è ancora riconosciuta all'interno della scuola italiana.
Allora, questa era la professoressa Milena Angius che ci ha parlato del ruolo del facilitatore scolastico e, come ci diceva la professoressa Angius, non esiste un percorso specifico per gli insegnanti di italiano lingua 2 e lingua S per entrare nella scuola pubblica. Voi sapete che per entrare nella scuola a tutti i livelli, a tutti i gradi, per diventare docenti bisogna passare un concorso bandito dal Ministero della Pubblica Istruzione e si diventa così a far parte dell'organico scolastico. Una classe di concorso per i docenti di italiano alle due LS però non esiste e quindi non c'è un unico modo per entrare nella scuola pubblica. Come abbiamo visto, per esempio, anche l'esempio che ci ha fatto Maria Rigamonti prima, bisogna inventarsi un po' una professione, bisogna cercare anche da sé dei modi per lavorare. Una notizia positiva però è che durante gli stati generali della lingua italiana di cui vi abbiamo parlato all'inizio, il ministro della pubblica istruzione Giannini si è data disponibile per l'istituzione di una classe di concorso per questa specifica categoria. Quindi noi siamo fiduciosi e speriamo che prima o poi riusciremo a entrare in modo regolare nella scuola.
Speriamo, spero che ci sia un test d'ammissione con tre domande specifiche e una di queste sarà sicuramente Valeria Cattaneo.
Sono la risposta.
No, tu dovresti fare la domanda chiave.
Ah, scusate. Beh, dunque, speriamo che nel concorso ci sia questa domanda. In quanti paesi l'italiano è lingua ufficiale? E avevamo detto 6, oppure 8, oppure 12. Li ripeto?
Dai,
ripeti,
sì.
Li ripeto, allora 6, Italia, San Marino, Città del Vaticano, Svizzera, Croazia e 3 comuni della Slovenia. Oppure 8, Italia, San Marino, Città del Vaticano, Svizzera, Croazia, Malta, Corsica e 3 comuni della Slovenia. Oppure 12, Italia, San Marino, Città del Vaticano, Svizzera, Croazia, Malta, Corsica, Somalia, Etiopia, Eritrea, Nizza e...
3 comuni della Slovenia.
Brava.
Se volete riascoltare la domanda potete ascoltare il podcast a rallentatore così.
Ci sarà il podcast solo della domanda. Scherzo. Allora, la risposta corretta è...
No, aspetta.
No.
Prima sì. Le statistiche. Posso dare le statistiche?
Certo. Vai.
Mi piace dare risultati.
Vai,
creiamo la importante a dare risultati.
Vai.
Allora, l'83% dei votanti ha risposto 6, quindi era la prima, quella più breve.
Sì.
Il 16% ha risposto 8.
Wow.
Ma pensa,
quindi la risposta corretta è?
Sentiamo. 6.
Wow.
Le ripeto, no? Scherzo.
Sì, no.
Allora, però in realtà la selezione per i tre distrattori è stata fatta con coscienza, insomma, non me le sono inventate, perché in realtà l'italiano adesso è lingua ufficiale in questi tre paesi che abbiamo detto della risposta A. In realtà però in passato è stata lingua ufficiale addirittura in 12 paesi, quindi anche l'ultima potrebbe essere vera nel passato, ok? In anni diversi.
Quindi non fate ricorso.
Esatto, esatto, quindi i distrattori erano studiati.
Ok, quindi se volete insegnare italiano come lingua seconda potete andare in uno dei paesi che non erano tra i 6 della risposta giusta.
Esatto.
Allora, sicuramente l'italiano non è lingua prima nel paese dove stiamo andando in questo momento. Stiamo andando agli antipodi in Australia perché abbiamo intervistato Gabrio Manucci, ex compagno di master di Maria e di Elena qui in studio. Quindi noi salutiamo Gabrio che ci ha raccontato cosa sta facendo in Australia, come ha trovato lavoro come insegnante in Australia e se riesce a cavarsela.
Qua ci sono varie realtà, quindi c'è l'Istituto di Cultura Italiana, in cui per lavorare bisogna avere 2 anni di permanenza in Australia, un titolo di insegnamento locale. Poi c'è la Dante Alighieri, ci sono varie scuole private tra cui la mia, i college e poi i dipartimenti di italianistica della University di Sydney e della Macquarie University. Sono arrivato qui perché ho trovato un'offerta di lavoro tramite LinkedIn in cui una scuola di italiano, la Italia Connection, cercava un insegnante di italiano. Mi sono candidato e mi è stato richiesto curriculum vitae, un attestato che facesse vedere che avessi le qualifiche adatte e poi anche delle referenze che ho preso dall'esperienza che avevo maturato a Filadelfia, un tirocinio di 3 mesi che ho fatto l'anno scorso, sempre con il Master Promoters. Gli alunni sono per lo più adulti, sono australiani e alcuni sono anche italo-australiani, però sto seguendo anche dei teenagers che frequentano il college e vengono a fare delle lezioni per approfondire delle tematiche o per correggere compiti o prepararsi agli esami. E ho anche dei corsi viaggiatori o conversation class. Una volta al mese organizziamo anche dei seminari. A febbraio io preparerò un seminario su Milano e l'Expo e un altro seminario sul cinema italiano.
Vuoi parlarci della tua esperienza a Filadelfia? Cosa hai fatto?
Sono stato quasi 3 mesi e ho iniziato a fare il tirocinio come insegnante in questo centro che si chiama America Italy Society e dopo sono passato al Dipartimento di Italianistica della University of Pennsylvania.
Filadelfia-Sydney, c'è qualche collegamento?
Sì, il tirocinio che ho fatto all'America Italy Society è molto simile al lavoro che sto facendo come insegnante della Italia Convention, per lo più appunto adulti di seconda o terza generazione, di prima o di seconda generazione che vogliono ritrovare le loro origini, vogliono parlare italiano dato che non hanno avuto la possibilità di farlo con i loro genitori o con i loro nonni. Quindi ho trovato di nuovo la presenza del dialetto in queste generazioni.
Che tipo di provenienza hanno?
Qui a Sydney sono per lo più siciliani, mentre a Filadelfia erano provenienti dall'Umbria o dalla Basilicata. E poi comunque a Sydney c'è anche una grande comunità di veneti. È interessante perché il Dipartimento di Italianistica dell'Università di Sydney si sta interessando parecchio su questo fenomeno del trilinguismo tra gli italo-australiani, perché oltre alla lingua italiana e alla lingua inglese, alcuni di loro in famiglia parlano anche il dialetto.
In questo momento stai insegnando italiano, ma ce la fai a vivere in Australia insegnando solo italiano?
Sì, allora, bella domanda. Io qua sto lavorando 3 giorni alla settimana. Mi stanno permettendo sì di pagarmi le spese di alloggio. Per mettere via qualcosa in più faccio anche l'allenatore di nuoto, che è la mia seconda passione. Ho fatto appunto nuoto agonistico fino a qualche anno fa. Invece la professione di insegnante di italiano all'estero ho deciso di intraprenderla dopo la mia esperienza di 1 anno a Edimburgo, in cui ho fatto l'Erasmus, essendo venuto a contatto con quella che la realtà del Dipartimento di Italianistica gestita dalla professoressa Pedrani, mi sono reso conto che mi sarebbe piaciuto intraprendere quel mestiere e quindi, interessandomi, sono venuto a conoscenza del Master Promoters. Le tappe sono state abbastanza veloci perché poi sono andato a Filadelfia e qualche mese dopo ho iniziato a lavorare qua a Sydney. Quindi credo che se uno porta avanti le proprie passioni, le cose possano venire, insomma.
Oh, ecco, questo era il nostro Gabrio, che ringraziamo e salutiamo ancora. E Gabrio, quando torni da Sydney ti ospitiamo ben volentieri qui in studio.
Io ho già un quiz pronto da sottoporgli.
Preparati. Allora non torna, se dici così.
Studia Gabrio, preparati. E niente, allora, io vi ricordo, noi vi ricordiamo il prossimo appuntamento sabato prossimo, sempre alle ore 16 su www.radiostatale.it. Prossima puntata dedicata a puntini, puntini, puntini. Seguite la nostra pagina Facebook e ci saranno le anticipazioni. Vi lasciamo anche con i nostri colleghi di In Studio.
Prima di In Studio abbiamo scelto di farvi sentire una canzone scritta direttamente in italiano, Anima Leggera dei Selton, che sono un gruppo brasiliano che è stato catapultato a Milano attraverso Fabio Volo quando faceva Italo Spagnolo. Sono stati li hanno sentiti dei produttori italiani, ma sono milanesi d'adozione. Quindi loro sono i Selton nel 2010 con Anima Leggera.
Ciao a tutti.
Ciao.